verranno presi nel dibattito. Tre brevissime notazioni però. La prima, di quanto sia interessante in realtà entrare poi nello specifico della posizione dei vari partiti politici, perché questo passaggio continuo tra livello nazionale e poi livello europeo ci porta, che è un po' sempre quello che gli storici contemporaneisti sostengono nel processo di integrazione, ci permette di entrare veramente in profondità nelle questioni, per cui appunto questa analisi della posizione dei vari partiti socialisti a livello nazionale secondo me è molto interessante. E collegato al secondo elemento, che è quello della, soprattutto nella prima fase dell'assemblea parlamentare, poi tuttora riscontrabile insomma, in alcuni momenti, emerge quasi più la posizione nazionale della posizione politica. Quindi questo lavoro che fanno insieme i parlamentari, che tu hai spiegato molto bene, che io ho visto poi nelle carte, nei documenti, è vero, c'è un crescendo di lavoro comune, perché inizialmente la differenziazione principale è quella del livello nazionale, che poi solitamente ritroviamo nel Parlamento europeo, per cui la posizione dei socialisti tedeschi è molto simile anche a quella del governo tedesco, che è sostanzialmente preoccupato anche dell'esborso economico, quanto sarebbe costato alla Germania, con naturalmente l'aggiunta però politica, perché i socialisti si preoccupano anche appunto di far emergere una posizione appunto più terzomondista che in realtà di neocolonialismo. Quindi diciamo, è molto interessante questo dibattito tra l'obiettivo politico e poi in realtà anche l'interesse nazionale, che poi fa la storia della storia dell'integrazione europea. Questi due elementi li fate emergere molto bene e li trovo veramente molto interessanti. L'altro elemento veramente importante che secondo me emerge, poi magari ne parleremo con lui nel dibattito, non voglio rubare il suo tempo della relazione, che è questo: in effetti la posizione dei socialisti nel Parlamento europeo riguardo a queste questioni è rilevantissima, perché analizzando la posizione del Parlamento europeo rispetto a queste questioni è uguale alla posizione socialista più o meno, quindi evidentemente hanno giocato un ruolo molto, molto importante nella prima fase, soprattutto fino a metà degli anni 60, e poi mi domando appunto se questo ha fatto emergere, è stato questo che forse ha fatto emergere anche un modello europeo di sviluppo diverso rispetto, cioè il fatto che fosse un partito socialista ad occuparsi in modo particolare di questa questione, con le contrarietà, il pericolo che invece c'era all'inizio, e forse diciamo anche con il ruolo che ha giocato il Partito Socialista Francese invece nel tentativo di mantenerlo molto una questione nazionale di interesse e di interesse nazionale, perché, però appunto sono emerse molte cose rilevanti e interessanti che appunto poi saranno approfondite. Ora io volevo dare immediatamente la parola a Giulia Migani, che ha però 4 minuti in più rispetto alla sua relazione, perché vuole presentare una iniziativa molto interessante, quindi diciamo questi non verranno conteggiati, funzionerà il SDIP al momento giusto, però appunto volevo presentare un attimo anche il tema della relazione di cui lavora su questi temi da molto tempo, ma ci presenta una relazione sul nuovo modello di cooperazione Nord-Sud, l'OME, la CE e i paesi ACP. Appunto, come dicevo prima, collegando alla relazione di Laura Grazzi, uno dei temi principali di questo nostro seminario, quindi volentierissimo do la parola, però prima anche per la sua comunicazione. Prego.
Io ringrazio per 4 minuti in più, ringrazio gli organizzatori, ringrazio praticamente Gabriele, Alessandro e Professor Salaschi. Senza mangiare altro tempo, volevo parlarvi un secondo di questo progetto di annuario dei giovani ricercatori che è stato lanciato dall'associazione di cui avete forse sentito parlare, della Réseau International des Jeunes Chercheurs en Histoire de l'Intégration Européenne, e il mio invito è a iscrivervi, qui ho fatto delle fotocopie, perché l'idea è quella di creare un database di giovani ricercatori e dei temi su cui lavorano i giovani ricercatori, per cui ho una pagina web disponibile online dove i ricercatori sono identificabili sia tramite ovviamente il loro nome, ma soprattutto tramite attraverso i temi su cui lavorano, per cui dovreste scegliere una serie di parole chiave alle quali voi vi collegate. Una persona esterna che decide di cominciare a occuparsi di una nuova materia potrebbe avere così l'occasione di contattarvi o comunque di vedere che esistono in realtà dei lavori su questi, su da tanti argomenti, quindi non è che e tenerne ovviamente conto per il bene di tutti. Ho delle fotocopie e se ricordo che da tutto a lei per fare passare. Detto questo, passo al mio intervento. Devo fare qualche premessa, nel senso che io ho cominciato a occuparmi di Lomé venendo da un servizio negoziato per i trattati di Roma, per Yaoundé 1, Yaoundé 2. Non dico che pensavo di cavarla bene con Lomé, insomma, ero un po', come dire, avevo una certa fiducia nel fatto di riuscire più o meno a inquadrare questi negoziati. Lomé mi ha completamente preso alla sprovvista, perché veramente penso che ci voglia solo un libro su Lomé, perché Lomé parla di tante cose differenti, ognuna delle quali necessiterebbe un capitolo. C'è tutta la parte sui negoziati per la costituzione del gruppo OCP, i paesi africani, anglofoni, francofoni, paesi dei Caraibi e del Pacifico. Ci sono delle questioni tangenziali, ma che sono estremamente importanti, come quella dello zucchero, che è venuta un po' fuori ieri, ma lo zucchero dei paesi caraibici viene, alla fine di Lomé, viene trattato come lo zucchero comunitario, per cui viene garantito il trattamento della PAC, cosa che fino allora non era assolutamente mai successo. Lo zucchero, insomma, per cui sarebbe assolutamente interessante capire com'è che i paesi caraibici riescono a ottenere questo. Ci sono tutto il discorso dei negoziati, dei rinegoziati inglesi, cambiamento dai conservatori laburisti, cosa che accentua questa volontà di creare, stimolare una politica di integrazione mondialista piuttosto che regionalista da parte inglese. Quindi questo dà via a tutta una serie di altre discussioni e Lomé si interrompe, Lomé riprende grazie anche alle questioni dei paesi del Commonwealth su Londra. Ovviamente di tutto ciò non posso parlare, non c'è tempo, quello che io mi limiterò a fare è cercare di darvi un inquadramento base di quello che è Lomé e come si arriva più o meno ai risultati finali di Lomé. E quindi praticamente vi descriverò brevemente il contesto, gli attori e le questioni essenziali che poi hanno fatto la convenzione, in tre parole che cos'è Lomé, rimandando poi a altre occasioni gli approfondimenti successivi. Ringrazio Laura per l'esposizione precedente, perché mi permette di saltare su tutta quella che è la come si struttura la prima convenzione di associazione, che ha già detto lei, che sostanzialmente si basa su due tipi di misure, una politica, le prime misure sono legate alla politica commerciale, ovvero l'idea è quella appunto di creare una zona di libero scambio africana, quindi senza ostacoli le importazioni e le esportazioni tra i paesi CE e i paesi associati non sarebbero state sottoposte a pagamento di tariffe. E la seconda tipo di misure si legano appunto all'aiuto allo sviluppo finanziato dal FES. La convenzione, come ha detto Laura, scade nel 62, viene rinnovata la prima volta nel 60, in realtà viene firmata nel 63 per una serie di vicende, viene rinnovata una seconda volta nel 69, però conserva più o meno sempre le caratteristiche di base definite nel 57. Negli anni 60 in realtà ci sono anche altri due accordi che la comunità firma. Nel 66 con la Nigeria, l'accordo di Lagos che in realtà non entrerà in vigore, quindi per tutta una serie di vicende, e nel 69 con tre paesi dell'Africa orientale, Kenya, Uganda e Tanzania, sarebbe l'accordo di Arusha. Però la particolarità di questi due tipi di accordo è che prendono in considerazione soltanto misure di tipo commerciale, non sono previsti aiuti allo sviluppo a questi paesi. Quindi, già negli anni 60 c'è questa tendenza a investire, a superare l'ambito dell'Africa francofona, che era stata la prima coinvolta nei progetti di associazione. Però è vero che soltanto con l'ingresso della Gran Bretagna c'è una vera discussione, una rimessa in discussione di quelli che sono i contenuti della politica di associazione e poi della politica di cooperazione allo sviluppo. Infatti quando la Gran Bretagna, una buona parte dei negoziati per la Gran Bretagna avevano portato sulla questione dei paesi del Commonwealth. Cosa avrebbe fatto la CE con i paesi del Commonwealth? La questione era estremamente complessa, perché se pensate ai paesi del Commonwealth, c'è la Nigeria, in Africa potrebbe essere un esempio, c'è la Nuova Zelanda, paese sviluppato il Canada, l'India e il Pakistan. Quindi una politica unitaria nei confronti del Congo. Ovviamente questo non era possibile e quindi i paesi del Congo in pratica sono divisi in tre gruppi. I paesi associati, quelli la cui struttura economica e finanziaria sono comparabili, la cui struttura economica e finanziaria è comparabile a quella dei paesi già associati, quindi si tratta di paesi africani, dei paesi dei Caraibi, del Pacifico, i paesi asiatici con cui sarebbero stati definiti degli accordi commerciali ad hoc sulla base del modello di Arusha, e qui si pensa all'India e al Pakistan, e poi c'erano i paesi sviluppati con cui sarebbero stati definiti degli accordi transitori per evitare una brusca interruzione dei traffici che avrebbe avuto delle conseguenze pesanti. Famoso burro della Nuova Zelanda. Quindi questa politica di associazione si rivolge ai paesi associabili. Cosa propone la comunità ai paesi associabili? La comunità lascia una scelta tra tre opzioni, cioè partecipare ai negoziati per il rinnovo della convenzione di Yaoundé, che sarebbe appunto scaduta nel 75, oppure, seconda alternativa, stipulare una convenzione d'associazione sul modello dell'accordo di Arusha, quindi solo misure commerciali, oppure cioè solo misure commerciali però con diritti e doveri reciproci, oppure stipulare dei semplici accordi commerciali. Prima di intraprendere i negoziati, i paesi del Congo avrebbero dovuto effettuare questa scelta, quindi avrebbero dovuto definire in che tipo di opzione di scelta si configuravano. E la Francia teneva molto a questa scelta iniziale, perché l'obiettivo della Francia era ovviamente quello di conservare la key communautaire della politica di associazione. Quindi, se i paesi del Congo avessero scelto la prima opzione, quella di partecipare ai negoziati per il rinnovo della convenzione di Yaoundé, si sarebbero ritrovati all'interno di un quadro ben definito, ben strutturato, e quindi non avrebbe potuto essere completamente rivoluzionario. Alla Francia si oppone la Gran Bretagna, che invece vuole coinvolgere nei negoziati il più ampio numero possibile di stati del Commonwealth. Paesi del Commonwealth che in realtà erano abbastanza reticenti nei confronti dell'associazione. E quindi l'obiettivo della Gran Bretagna è quello di non mettere condizioni, precondizioni che potrebbero ostacolare questa partecipazione. In questa situazione un ruolo importantissimo fu svolto dalla Commissione. Commissione che presenta nell'aprile del 73 un memorandum sulle relazioni future tra gli stati della CE, i paesi del Commonwealth, cioè paesi associabili e i paesi già associati. Quindi c'è tutta una discussione a seguito di questo memorandum che va molto per le lunghe e alla fine, stringendo, i nove, cioè, decidono di convocare una conferenza inaugurale che sarebbe stata aperta a tutti, paesi associati e associabili, paesi associabili che ancora non hanno fatto nessuna scelta, e quindi nel corso di questa conferenza sarebbe stato deciso quando cominciare i negoziati, e nel frattempo i negoziati, visto che comunque il tempo stringeva e la convenzione di Yaoundé sarebbe scaduta, i negoziati più o meno sarebbero avviati sulla base di un modello unico basato sulla convenzione di Yaoundé, lasciando però liberi gli stati associati e associabili di scegliere un'altra opzione durante i negoziati. Appunto, quindi, come vedete, il problema è capire cosa vogliono fare gli stati associabili del Commonwealth. In effetti, i paesi del Commonwealth sono stati estremamente sempre molto critici nei confronti di Yaoundé. Secondo loro, la convenzione d'associazione rispondeva alla logica neocolonialista, stimolando solo l'esportazione di materie prime o prodotti minerari. Quindi i membri del Commonwealth poi erano decisamente opposti alla zona di libero scambio africana e si consideravano che la CE era tenuta ad abbassare le proprie tariffe, le proprie tasse doganali, senza chiedere la reciprocità in cambio. E mentre invece la Nigeria, appunto la Nigeria e il Ghana erano tra i principali sostenitori di questa posizione. I paesi associati, per i paesi associati tutto sommato la reciprocità tariffaria non era mai stata un problema. essi venivano già da noi, si dicevano che difficilmente i Nobel avrebbero potuto stanziare tanti soldi da mantenere il livello dei benefici equivalente a quello precedente. In effetti, non ve l'ho detto, ma gli stati associati sono 18, a stati associati più associabili sono 46, quindi c'è un netto aumento dei partecipanti ai negoziati. Quindi i paesi associati e associabili, nonostante queste differenze, costituiscono, riescono a costituire un fronte unico, cosa che avrebbe rappresentato una delle grandi novità di Lomé. Il gruppo dei paesi ACP fu costituito all'indomani della conferenza inaugurale di Bruxelles e da allora in poi i paesi ACP avrebbero avuto un portavoce unico. Quindi ci sono i paesi ACP che si costituiscono tutto sommato abbastanza rapidamente e che si mettono anche d'accordo sugli elementi essenziali della convenzione. A fronte ci sono i 9 che hanno delle idee abbastanza diverse. Per esempio, la Francia era favorevole all'ingresso dei paesi del Commonwealth, a condizione però che tale allargamento non diminuisse i benefici degli stati già associati. La Germania e l'Olanda volevano approfittare di questi negoziati per elaborare una politica di cooperazione allo sviluppo in un senso meno discriminatorio nei paesi terzi, erano dei paesi che promuovevano una politica di cooperazione di tipo mondialista piuttosto che non regionalista. La Germania poi, la mucca da latte della comunità, era particolarmente reticente a approvare ogni nuova misura che avrebbe potuto comportare dei costi troppo alti, perché si diceva che lei avrebbe comunque dovuto pagare. L'Italia, il Belgio, il Lussemburgo, l'Irlanda e la Danimarca erano più o meno in situazioni intermedie tra Germania, Olanda e Francia. L'altro grande attore, la Gran Bretagna, evidentemente, che ha degli interessi importanti in questi negoziati. Gran Bretagna che cerca di convincere i paesi del Commonwealth comunque a intraprendere questi negoziati per il rinnovo della conferenza di Yaoundé. Però non per questo Londra è una difensore degli accordi di Yaoundé. Secondo lei questi accordi avrebbero dovuto essere profondamente rinnovati. Londra in effetti era sia sensibile alle proteste americane contro la creazione di nuove zone di preferenza tariffaria, ma ancora più importante Londra era attenta agli interessi dei paesi del Commonwealth esclusi dall'associazione. Quindi essa non voleva una politica troppo discriminatoria che spaccasse il Commonwealth. E poi appunto, come dicevo prima, il cambiamento di governo nell'aprile del 74 porta proprio Londra a sospendere le trattative perché preme per l'elaborazione di una politica di cooperazione allo sviluppo che si affianca alla politica di associazione e ad esempio chiede che le risorse del FES siano distribuite 50-50 ai paesi già associati, 50 per il resto del mondo. L'altro grande attore di questi negoziati, che è veramente una cosa che li differenzia nettamente rispetto a Yaoundé, è la Commissione. La Commissione che riuscì ad essere accreditata come rappresentante unico dei 9. Si trattava di un successo non scontato che dipendeva in buona parte dal cambiamento di atteggiamento da parte dei francesi. Mentre infatti per i negoziati su Yaoundé Parigi considerava di poter difendere meglio i propri interessi intervenendo direttamente nei negoziati, in questo caso il contesto era diverso. C'era appunto un numero di attori estremamente elevato, i 9 più 45, e quindi investire la Commissione avrebbe sia semplificato i negoziati, sia avrebbe rafforzato la coesione della comunità. Inoltre, fattore rilevante, Parigi percepiva la Commissione come un attore con il quale condivideva buona parte degli obiettivi, per cui rafforzare il ruolo della Commissione significava impedire all'Olanda o alla Germania di avere un ruolo molto importante in questi negoziati. Il 4 aprile del 73, Jean-François Demieux, francese, commissario allo sviluppo, presenta questo memorandum che si basa su tre grandi idee, infatti sono le tre grandi questioni che fanno Lomé, ovviamente. Prima idea, mantenere l'area di libero scambio tra paesi europei e paesi associati. istituire un sistema che avrebbe garantito dei guadagni stabili a ciascuno stato associato, che è stato associato dipendente dall'esportazione di alcune monoculture. I proventi sarebbero stati calcolati sulla base dei prezzi e delle quantità vendute durante un certo periodo, e si tratta della proposta che poi porterà allo Stabilis. E poi il fondo di sviluppo avrebbe dovuto essere finanziato sulla base delle risorse proprie della Commissione. Quindi, prima questione, l'area di libero scambio. L'area di libero scambio era strettamente connessa alla questione delle preferenze inverse. Le preferenze inverse sono quelle che gli stati associati accordano alla CEE. Come vi dicevo, allora, per gli stati associati più o meno le preferenze inverse non erano un problema. Influenzati dalla Francia, si ritenevano che le preferenze inverse fossero necessarie per poter privilegiare dell'esonerazione dei pagamenti delle tariffe all'interno del mercato comune. Inoltre, per alcuni stati, e questo insomma viene fuori veramente dai documenti, come per esempio il Senegal, le preferenze inverse sono importanti perché consentono ai paesi associati di porsi sullo stesso piano dei paesi della CEE. Le preferenze inverse facevano dei paesi africani degli associati e non semplicemente dei beneficiari. I paesi del Commonwealth erano su una posizione opposta. Erano contrari alle preferenze inverse, considerandole un residuo di epoca coloniale. Coerentemente con quanto i paesi in via di sviluppo sostenevano all'UNCTAD, essi ritenevano di non essere tenuti ad accordare la reciprocità tariffaria. Inoltre, per i Caraibi, situazione particolare, le esportazioni di zucchero negli Stati Uniti erano assolutamente importanti, perché non volevano assolutamente modificare questi correnti commerciali. I paesi del Congo impongono il loro punto di vista ai paesi già associati, e lì ci sarebbe da vedere bene le carte, e i quali, i paesi associati, tutto sommato, acconsentono a difendere questa posizione, che è molto importante per i paesi ECP, perché questo consente veramente ai paesi ECP di fare blocco e di presentarsi con una posizione unica e coerente davanti ai nove, e mettono i nove in condizioni, come dire, non è una posizione negoziale, sono veramente in posizione di forza rispetto su questa cosa. Per quanto riguarda i nove, la Germania, l'Olanda e soprattutto la Gran Bretagna erano assolutamente disponibili ad accogliere le richieste del Commonwealth. Per la Francia invece era importante mantenere le preferenze inverse, perché le preferenze inverse tutelavano la zona di libero scambio, tutelavano l'associazione euroafricana al GATT, in quanto le permetteva di configurarsi come una zona di libero scambio. Senza questa reciprocità, le relazioni commerciali tra la CEE e i paesi associati perdevano la loro specificità, e quindi, in assenza di preferenze inverse, i vantaggi che la CEE avrebbe portato ai paesi associati rischiava di confondere con il sistema delle preferenze generalizzate, sistema che era entrato in vigore nel 71, che la Commissione applicava, però che appunto il sistema delle preferenze generalizzate riguardava tutti i paesi in via di sviluppo, non solo esclusivamente i paesi associati. E d'altra parte va anche detto che il sistema delle preferenze generalizzate era meno favorevole di quello di Yaoundé. La Commissione aveva una posizione abbastanza vicina a quella francese. Era favorevole a mantenere il principio dell'area di libero scambio, anche se questo però doveva avere una scarsa applicazione pratica. Cioè, è importante riaffermare il principio, così con questo principio andiamo al GATT tranquilli, però poi questo non vuol dire che abbia dei risvolti pratici. Quando però fu chiaro che questa cosa della reciprocità tariffaria rischiava di far fallire i negoziati, o meglio, rischiava addirittura di non farli nemmeno cominciare, la questione viene accantonata. E quindi praticamente la Francia si ritrova sola a sollevare la questione delle reciprocità tariffarie, e il dibattito piano piano si sposta sul modo in cui, in assenza di reciprocità tariffaria, identificare e istituire un regime abbastanza solido da non essere contestato al GATT. I nove raggiungono un compromesso nel luglio del 74, quindi abbastanza tardi, perché Yaoundé finisce a fine gennaio del 75, e si mettono d'accordo per riconoscere che l'obiettivo della convenzione sarebbe stato quello di promuovere gli scambi commerciali reciproci tenendo conto del livello di sviluppo delle due parti. Il nuovo regime avrebbe dovuto essere concepito in modo tale da non rischiare di essere messo in casa al GATT e inoltre la comunità avrebbe riconosciuto il diritto di libero accesso all'essenziale, essenziale significa non la totalità, dei prodotti provenienti dai paesi ACP. Le due parti si sarebbero concesse la clausola della nazione più favorita, ma i paesi ACP potevano derogare tale clausola in favore di altri stati in via di sviluppo. I paesi ACP si impegnavano a non discriminare tra i nomi. E questo compromesso alla fine fu quello che effettivamente passa nella Convenzione di Roma. Quindi, seconda questione, lo Stabex. Quando la Germania sente parlare di Stabex dice no, ti scegliamo e mi tocca pagare, non se ne parla. Anche la Germania, un po' più ostinatamente, Bonn e Laier, anche l'Olanda era abbastanza ostile, perché non solo questo sistema sarebbe stato troppo costoso, ma avrebbe costituito, cioè questo accordo avrebbe costituito un altro elemento di discriminazione in favore dei paesi associati a discapito dei paesi in via di sviluppo, paesi terzi. Inoltre, secondo la Germania e l'Olanda, questo tipo di accordo avrebbero dovuto avere una portata mondiale, cioè l'idea è quella di favorire la stipulazione di accordi commerciali sul caffè, sul grano, ma non di istituire qualcosa che abbiamo portato solo regionale. La Francia era invece favorevole, quanto alla Gran Bretagna anche essa era favorevole, perché tutto sommato sono ex potenze coloniali, il retaggio coloniale pesa molto e quindi avevano applicato sistemi tutto sommato comparabili. Grazie al lavoro della Commissione questo progetto di stabilizzazione viene approvato, viene preso in considerazione e discusso e secondo la Commissione proprio una volta che per lei era chiaro che la reciprocità tariffaria sarebbe morta, lo Stabex doveva costituire proprio l'elemento più nuovo e caratterizzante della Convenzione di Lomé. Quindi le discussioni si spostano pian piano su come strutturare questo sistema di garanzia e c'erano quindi, in sostanza c'erano tre progetti. Il progetto della Commissione, sostenuto dalla Francia, che proponeva un sistema basato su un meccanismo automatico di compensazione delle tariffe dovute alle stabilità dei prezzi. Il sistema doveva basarsi su qualche tipo di formula matematica perché così non si sarebbe prestato a delle contestazioni da parte dei paesi ACP contro la discrezionalità della CEE. L'Italia, la posizione italiana è molto interessante, siamo nel 74, l'Italia propone un sistema basato su un obbligo reciproco, ovvero la CEE si impegna a garantire la stabilizzazione dei proventi contro l'obbligo dei paesi ACP a esportare certe materie prime. Evidentemente puntare sulla certezza del rifornimento di materie prime in quel momento era estremamente importante. La Germania e l'Olanda invece difendevano un sistema che avrebbe molto riduttivo, che doveva essere configurarsi come un semplice complemento all'aiuto finanziario. Bonn temeva un sistema di stabilizzazione troppo costoso e quindi insisteva per fissare un tetto massimo di rimborsi. La garanzia non sarebbe dovuta intervenire automaticamente, ma caso per caso. Le risorse avrebbero dovuto essere utilizzate nell'ambito del piano di sviluppo e non quindi non dovevano servire i produttori che vanno subito delle perdite. I paesi ACP hanno una visione molto più complessa del sistema di stabilizzazione. Quest'ultimo avrebbe dovuto non solo conservare e aumentare i proventi, garantire i prezzi, proteggere contro le fluttuazioni del mercato e mettere un termine all'erosione dei termini di scambio. Il sistema dovrà basarsi su dei prezzi negoziati prodotto per prodotto ed essere periodicamente rivisto in funzione dell'evoluzione del mercato. Gli aiuti sarebbero stati accordati se i prezzi mondiali fossero scesi oltre un certo livello e soprattutto il sistema dovrà essere gestito in modo paritario tra CEE e ACP. Alla fine lo Stabex sarebbe stato un sistema più vicino al progetto europeo che quello dei paesi ACP. In sostanza era un compromesso tra la proposta della Commissione e quella tedesca. Detto questo però è vero che i paesi ACP riusciranno a imporsi su certe questioni anche importanti. Ad esempio il ferro fu incluso nella lista dei prodotti che erano tutti agricoli tranne il ferro. Questo perché era una richiesta della montagna, come sapete è praticamente tutto un deserto, quindi non ha grandi prodotti agricoli da esportare. Gli stati più poveri sarebbero stati esonerati dal rimborso una volta che eventualmente i prezzi fossero risaliti E fu stabilito di precisare nella convenzione quanto sarebbe andato al FES, quanto sarebbe andato al Stavex e quanto avrebbero avuto il territorio oltremare. Terza questione importante è il Fondo Europeo di Sviluppo. La Commissione auspicava un FES basato sulle risorse proprie della CE. Tale soluzione avrebbe potuto interessare la Germania perché significava quindi non uno sborso diretto da su parte sua. E d'altra parte anche la Francia poteva essere interessata perché basare un FES sulle risorse proprie significava assicurare una continuità, la perennità del Fondo Europeo di Sviluppo. Londra era favorevole perché in questo modo avrebbe pagato meno rispetto a un fondo basato sulle quote delle rispettive PIL. Per lo stesso motivo l'Italia era contraria. Quindi tutto sommato ci sarebbe stato margine per negoziare. Che in realtà il principio delle risorse proprie non passa sia per dei motivi contingenti, perché in un momento di ridefinizione dell'unità di conto era difficile riuscire a creare un sistema stabile di divisione dei contributi, e non passa anche per un motivo politico più serio probabilmente, perché i Nova restavano comunque esitanti sull'opportunità di abbandonare completamente la gestione del FES nelle mani della Commissione. Quindi una volta accantonato tale progetto, le discussioni riguardano la cifra totale del FES. La Francia si era orientata verso un contributo di 500 milioni, quindi 200 milioni in più rispetto alla Yaoundé 2, in considerazione del fatto che c'erano 46 o più 18 stati beneficiati. La questione era se la Germania e la Gran Bretagna avrebbero fatto altrettanto in un momento economico non particolarmente felice. I paesi ACP chiedono di valorizzare il loro ruolo e la loro partecipazione. I progetti avrebbero dovuto far parte del loro piano nazionale di sviluppo, volevano partecipare in modo paritario alla gestione degli aiuti e del FES, e gli aiuti avrebbero dovuto essere quasi tutti a fondo perduto e i prestiti dovevano essere ancora a un tasso molto basso e con un rimborso molto lungo. La comunità replica a queste osservazioni facendo osservare come in realtà alcune misure da loro richieste erano già bene per la convenzione di Yaoundé, o la multinazionale conclusione. E insomma, alla fine i negoziati, in realtà il problema per definire la somma totale del FES, i problemi vengono soprattutto dalla Gran Bretagna, che si rifiuta appunto di pagare quanto la Germania e la Francia. Alla fine si è trovato un compromesso per cui si arriva a 3 miliardi di euro, cifra ben lontana dagli 8 miliardi chiesti dai paesi ACP, ma insomma alla fine questa è la cifra che si impone. Concludendo, il 28 febbraio del 75 a Lomé, in Togo, viene firmata la Convenzione di Lomé. Era il risultato di 18 mesi di negoziati. Rispetto alle negoziate precedenti, i paesi ACP giocano un ruolo molto più incisivo grazie al loro numero, alla loro coesione e soprattutto al contesto internazionale che in quel periodo giocava in favore dei paesi esportatori di materie prime. Soddisfatti della propria prestazione, i paesi ACP formano un gruppo autonomo all'interno del G77. La convenzione d'associazione sarebbe stata sostituita dal termine convenzione di Lomé, sul termine associazione si perde perché è troppo neocolonialista, e i paesi, la convenzione durava 5 anni, poi sarebbe stata eventualmente rinnovata, e i paesi ACP si oppongono a che nel preambolo venga menzionata la vocazione alla permanenza di Lomé. Le principali novità di Lomé sono l'assenza delle specificità dei vantaggi tariffari, lo Stavex, un protocollo sullo zucchero in base al quale la CE si impegna ad acquistare un milione di tonnellate di zucchero a prezzi comunitari, però Lomé è anche in buona parte frutto delle convenzioni precedenti. Il FES viene riconfermato e soprattutto sopravvive a quest'idea di una cooperazione euroafricana basata su un interesse reciproco. Rispetto al passato, il contesto internazionale aveva giocato un ruolo molto più pesante. Nel 73, per il quale abbiamo parlato abbondantemente ieri, c'è stato questo shock petrolifero che ha investito l'Europa, e in tale contesto la certezza dei rifornimenti di materie prime e la collaborazione con i paesi in via di sviluppo esportatori di materie prime erano delle questioni molto sensibili per i paesi europei. Allo stesso tempo, non si può fare a meno di notare come alcune misure di Lomé richiamano al nuovo ordine economico internazionale. internazionale, sono uno specialista in sala, per cui non mi dilungo, di cui appunto. Però appunto con la Convenzione di Lomé, soprattutto grazie allo Staves, all'assenza di reciprocità, al protocollo dello zucchero, questo nuovo titolo sulla cooperazione industriale, l'Europa cercava di venire incontro almeno in parte alle richieste elaborate dai paesi in via di sviluppo e in parte riassunte dallo slogan of ordine economico internazionale. Lo stesso preambolo, tra l'altro, appunto, accennava questa volontà di creare un nuovo modello di relazioni compatibile con le aspirazioni della comunità internazionale verso un più giusto ed equilibrato ordine economico. Lomé non era certamente un modello rivoluzionario di relazioni economiche internazionali, ma d'altra parte Nove non voleva un certo rivoluzionare il sistema economico internazionale, ma comunque Lomé rappresenta uno dei tentativi più importanti da parte della CE di instaurare un nuovo tipo di collaborazione con il sud del mondo, un modello di cooperazione che è completamente alternativo a quanto in quel momento stavano proponendo gli stessi Stati Uniti. Mi scuso se è passato.
Poi appunto ci sarà dibattito e torneremo su moltissime questioni. Naturalmente due emergono con forza, la prima è quella della Germania, perché cioè, è vero che la Germania teme nella gran parte delle politiche di pagare troppo, però paga troppo, veramente, cioè, perché paga davvero, poi c'è questa la Gran Bretagna, del Remain e tutto, ma insomma veramente Gabriele sarebbe particolarmente interessante continuare a approfondire anche il perché la Germania comunque continua, perché veramente sì, però bisogna vedere se io non so se il ritorno è così forte da domani. Comunque è interessante poi vederlo, c'è chi lo sostiene, soprattutto nella prima fase, io negli anni 70, però appunto sarebbe bello anche lì gli storici economici che ci devono venire l'aiuto sicuramente. E l'altro tema molto interessante invece è quello di non associati, che appunto adesso è una correlazione verso forza, i non associati che nel grande dibattito di Lomé in realtà avrebbero potuto avere uno spazio maggiore, perché poi in realtà la scelta che viene operata con la politica di André prima, Lomé poi divide il mondo in via di sviluppo in maniera molto forte, lo divide anche politicamente, quindi ha un peso estremo, laddove negli anni 70 diminuisce lo scontro bipolare nel tentativo di avvocare a sé l'interesse, le relazioni con i paesi in via di sviluppo, ieri parlavamo della Russia e dell'Unione Sovietica e Angela, insomma, ci rispondeva a riguardo, sicuramente negli anni 70 non gli interessa, perché essa stessa costretta a chiedere aiuti, compra il grano dagli Stati Uniti, diciamo lì cambia tutto completamente il sistema, però ecco, francamente il problema dei non associati, secondo me, con Lomé, prende particolarmente forza e cambia un po' il livello sistemico anche del mondo di sviluppo in rapporto al mondo più sviluppato, all'Occidente, insomma questi sono temi veramente di grandissima rilevanza per quanto riguarda le relazioni esterne. Detto questo però siamo anche un pochino in ritardo, vi invito a incamminarvi per il coffee break, per favore tenetevi nel quarto d'ora e quindi direi che è conclusa questa sessione di signore Toscane, perché siamo disseminate le persone.